a Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
Bene, 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 ci siamo come sempre, buon pomeriggio, ben ritrovati a Maracanã. Andiamo a dare, come avete sentito, anche il buon pomeriggio a Luca Calamai. Ciao Luca!
Ciao Marco, buongiorno a tutti.
Allora, senti Luca, io ti voglio far partire subito su un argomento, poi ti lascio a te naturalmente come sempre la libertà di muoverti, però su Fonseca, perché dopo andremo a sentire qualche passaggio della conferenza, lo andremo a commentare anche nel corso del lungo pomeriggio qui a Maracanã. Però io ti dico, noi raccogliamo qui tantissimo scetticismo, vorrei sapere un po' la tua posizione su Fonseca.
Non
che oggi
mi convince, ecco, la scelta di Fonseca, non l'ho capita. Non ha nemmeno, caro Marco, il fascino del non visto, no? Se mi insegni che soprattutto quando si parla di figure straniere, noi italiani siamo molto curiosi nel godere del mistero di chi arriva, chi sarà, cosa farà, come si inserirà, la voglia di scoprirlo anche nelle sue peculiarità che possono anche andare fuori dal calcio. Invece Fonseca non ha nemmeno questa attrattiva del già visto, l'abbiamo visto. Buon professionista, ma niente di speciale. Il Milan in questo momento è una strana, misteriosa, se vuoi anche preoccupante normalità. Fonseca è la normalità. Il Milan ha bisogno non di un grandissimo attaccante, del più forte attaccante che il Milan possa permettersi se vuole fare il salto di qualità, che lo possa riportare ad essere una grandissima protagonista in Italia e in Europa. E Morata è un altro già visto, lo sappiamo, credo che nessuno di noi possa discutere il valore e la qualità di Morata, ma Morata non è il grande bomber. Morata è anche lui, lo abbiamo conosciuto nei suoi pregi, ma anche in quelli che è i suoi limiti o il suo top di livello di asticella. Tutto questo porta a un'ulteriore domanda: ma qual è l'obiettivo del Milan? Qual è la potenzialità di questa proprietà? Qual è la sfida vera? Qual è la missione che ha Ibrahimovic? Perché in questo
soprattutto
momento,
io voglio vedere all'opera Ibrahimovic, ancora non l'ho visto. Io continuo a dire questo, cioè cosa
se,
fa?
Se Ibrahimovic porta Fonseca e Morata, potevamo farlo anche io e te, Marco. Ti devo dire la verità, non è che fin qui ci arrivavamo anche noi, no? Allora, ecco, io credo che questo sia comprendo lo scetticismo del mondo Milan, lo comprendo, perché si parte da dichiarazioni roboanti, dal voler riportare il Milan in quella che è stata la dimensione dell'era Berlusconi, quando è stata per un certo periodo il Milan è stata la squadra più titolata del mondo, cerco un grande profeta, cerco un grande uomo di calcio, cerco un grande trascinatore, un grande allenatore, non mi basta la normalità di Pioli, e chi prendo? Fonseca è un Pioli. E guarda che è un complimento che gli faccio, perché io stima in Pioli, cioè non sono per forza attratto da chi ha super fenomeni, mi piace anche la normalità, se è qualità, competenza. Stefano aveva finito il suo percorso al Milan, però insomma lui ha vinto col Milan, non è facile vincere mai. Poi è chiaro che dopo Giroud, che comunque ha sempre fatto il suo dovere, anche il numero di gol, ti aspetti che esplosività, ti aspetti un qualcosa che ti faccia restare a bocca aperta, che ti faccia venire le farfalle nella pancia, che è tifoso del Milan, che ti dice cavolo, eccolo, questo è l'uomo che ci porta a segnare quei gol di cui il Milan ci dà quel valore spaziale davanti. Ci sono i soldi per farlo, se ci sono i soldi, Morata è un ottimo giocatore, non un buon giocatore, un ottimo giocatore, lo abbiamo anche capito all'Europa, ma non è quello, sappiamo chi è Morata, cioè io non ci vedo questo abisso di differenza tra Giroud e Morata, non vedo.
Però sarebbe un livello molto alto, rimane sempre ad un livello alto,
ma non il grande centravanti di cui ha bisogno.
Il problema grande centravanti, Luca, io adesso mentre tu parli sto cercando di fare uno sforzo proprio. Chi può essere sto grande centravanti? Ibrahimovic oggi ha detto che c'hanno il nome, ma non lo dicono.
Ecco, io mi aspetto qualcosa che noi non pensiamo. perché è questo, perché oggi io credo che il salto di qualità del calcio italiano nella scia di quello che ci hanno insegnato nel tempo Giuntoli e Sartori, che hanno ottenuto dei risultati importanti senza avere magnati alle spalle, è nell'andare a trovare quel giocatore che all'inizio dici vediamo. È chiaro che questo non può valere per il Milan ha bisogno di qualcosa di pronto, di sicuro e di fatto, però è qualcosa dal Milan mi aspettavo qualcosa di più. Ma siamo all'8 di luglio, ancora è successo pochissimo, ma per me un riferimento per chi vuole andare a lottare per lo scudetto, per me c'è il riferimento di un Inter che, come sempre con la logica di Marotta, va ad aggredire sempre profili che giusti, magari da rilanciare, ma sempre profili giusti. Il riferimento è il Napoli, che non avrà le coppe, quindi parte da un vantaggio clamoroso in termini di punti in campionato e che sta cercando tutti i profili di rendimento garantito, assoluto, quindi come dire cancelliamo l'anno passato, ma c'è un gruppo che ha valori importanti e mettiamo dentro giocatori già fatti, dove non c'è da fare scommesse, investimenti. Chi vuole lottare per lo scudetto va a parametrarsi con queste due realtà oggi, e il Milan sinceramente oggi io lo vedo più indietro.
Allora, Milan un po' indietro, Le Ferre è arrivato in città, nelle prossime ore visite mediche e firma per il giocatore che ha acquistato la Roma, quindi Le Ferre, questo giocatore Enzo Le Ferre francese che ha preso la formazione appunto di Daniele De Rossi. Staremo un po' a vedere poi appena abbiamo degli aggiornamenti.
Sulla Roma c'è un altro interrogativo divertente che riguarda Chiesa. Allora, se sai, Chiesa mi riporta innanzitutto indietro nel tempo, e quando a una certa età tutto ciò che ti porta indietro nel tempo è un qualcosa che vivi con grande piacere, no? Però oggi c'è una domanda, Marco, su Chiesa. Quanto vale Chiesa? Quanto vale veramente questo giocatore? Perché questo giocatore non ha compiuto l'ultimo salto di qualità? È ancora in grado di fare un salto di qualità importante che lo trascini nel gruppo ristretto dei giocatori che decidono le partite, o ormai il meglio di Chiesa forse lo abbiamo visto addirittura quando lui, prima del primo infortunio grave al ginocchio, quando era a Firenze, quando sembrava veramente di un'esplosività paurosa? Cioè oggi qual è il livello di Chiesa? Perché questo è una domanda. La Roma secondo me sarebbe il palcoscenico giusto per Chiesa, che però lo capisco, oggi è bocciato dalla Juve, perché questa è la verità, e possiamo girarci intorno, ma la verità è che la Juve lo ha bocciato. È vero che qualcuno potrà dire sì, ma l'ha bocciato per fare cassa, ma non è così, perché quando te fai ragionamenti per fare cassa vuol dire che parli, Marco, di giocatori da 50, 60 milioni, 70. Fare cassa lo fai con Osimhen, lo fai con quel tipo di giocatori, fai un sacrificio ma fai cassa. La verità è che Chiesa ormai si tratta sulla base di 25-26 milioni, cioè ti parlo di un giocatore normale. Ma Chiesa è diventato un giocatore normale? Dobbiamo rassegnarci all'idea che ormai è questo? Perché guarda, anche Spalletti se lo domanda, questo è l'anno in cui ora riparte una stagione in cui l'Italia ha bisogno di capire se c'è qualcosa di speciale.
Lo dobbiamo capire anche Spalletti.
Lo dobbiamo
capire se c'è
qualcosa di speciale tra quelli che ha portato e penso a Zaniolo, penso a Ken, tra quelli che non ha portato. Perché qui abbiamo bisogno, noi si riparte dalla Francia, ragazzi. Sì. Abbiamo bisogno di qualcosa di speciale.
Sì, allora, caro Luca, ci sono un po' di messaggi che ti rigiro velocemente. Sono tifoso del Milan, Picari, ma Milan ha ragione Calamai. Il Milan deve acquistare il grande centravanti, dico Osimhen, che a me sembra un'operazione fuori portata ed impossibile per il Milan.
Ma allora te già cataloghi il Milan dentro un range, Marco.
Eh no, non è che dentro un range, se le operazioni sono quelle, ma se, cioè, voglio dire, ma se il messaggio è quello, se tu non prendi, non paghi 55, non spendi 55 milioni per Zirze, come puoi pensare di andare a spendere tutti quei soldi per Osimhen? Oggi Osimhen è un giocatore fuori portata per il calcio italiano.
Bravo!
Cioè, è fuori portata. Cioè, o ce lo mettiamo in testa, altrimenti a me pure piacerebbe vedere Osimhen al Milan, piacerebbe vedere Osimhen anche in un'altra, però mi sembrano operazioni fuori portata per il calcio italiano. Poi
giornalista, ma allora cos'è questo Milan che ci hanno raccontato che era, mamma mia, un qualcosa, una proprietà speciale, il mondo, l'America, il Gesù, tutto il mondo del mondo. Cos'è il Milan? Allora il Milan rientra, Marco, dentro la nostra normalità italiana? Perché questa è la riflessione giusta che nasce dalla tua considerazione, che condivido dalla prima all'ultima parola. Allora il Milan lo dobbiamo ricatalogare. Allora bisogna che anche Ibrahimovic spieghi meglio lui che cosa è andato a fare. Qual è la forchetta nella quale lui può lavorare? Perché se la dimensione del Milan, il Milan entra nel gruppo delle squadre che hanno ovviamente in Italia un loro valore. È chiaro che non possiamo immaginare di catapultarlo tra le grandi d'Europa, perché se questa è la potenzialità economica, questa è la verità dei fatti e questa è la dimensione. Io il mondo Milan, il tifoso del Milan, io ne ho tanti amici miei, sono disorientati, Marco, non capisco. Gliele devono spiegare un po' meglio le cose.
No, ma guarda, io ti dico che ti dico una cosa, ti dico, guarda, tu tiri fuori un argomento bellissimo. Ieri sera mi sono trovato a parlare con due cari miei amici che non hanno nulla a che fare con il mondo nostro giornalistico, eccetera, ma sono dei semplici tifosi, di cui uno è tifosissimo della Juve, e anche lui mi diceva: no, ma la Juve deve comprare questo, deve comprare quell'altro. Cioè, lui ragiona ancora con la mente, come molti, di una Juve di, che ti posso dire, 7-8 anni fa, dove poteva andare a fare in cesta di così, pigliava campioni come... Ma non è così, cioè il calcio è cambiato.
E la Juve
mi sembra... Esatto, la Juve che è la Juve. Però io quello che voglio dire, se i tre grandi club del calcio, io faccio un'analisi generale, permettimi un attimo, certo, Luca, di uscire dalla stretta, diciamo, specifica, certo, del Milan. Se però... Le tre squadre che sono, possiamo dire, la locomotiva del calcio italiano? Se le tre squadre locomotiva sono in difficoltà, vuol dire che è in difficoltà tutto il calcio italiano, perché a cascata tu non puoi chiedere alle altre qualcosa di più. Cioè, se l'Inter deve fare i parametri zero perché c'è tutta questa situazione, se il Milan deve fare i conti su 15 milioni, 10 milioni, 12 milioni di commissione, non può andare a prendere un giocatore da 55 per tutta questa storia qui, se la Juventus deve vendere prima di andare a prendere, cioè il messaggio mi sembra che sia abbastanza chiaro. Allora anche il tifoso, io capisco che il tifoso è tifoso e che gliene frega, non è incontabile, ma il tifoso non può vivere fuori da un mondo che non è in questo momento la realtà.
Non c'ho nient'altro da aggiungere, posso solo aggiungere, arricchendo il tuo ragionamento, che Calafiori va via, cioè nostro miglior difensore, uno di quelli che vedi possa avere ancora margini di crescita, va via, che Zirze probabilmente va via e va via dal nostro calcio,
sì.
Altro giocatore.
Però perdonami, ma perché va via Calafiori dal nostro calcio? Facciamo un esempio di Calafiori. Calafiori va via perché il Bologna, che fa i suoi interessi, Luca, parliamoci chiaro, io non sto contestando, però il Bologna dice: sai che ti dico, io ho questo giocatore che mi è esploso l'anno scorso, ha fatto un grande campionato, non lo vendo, onestamente Calafiori è forte, ma non può valere 50 milioni. Non può valere 50. Allora tu a chi li chiedi 50 milioni? Se li chiedi alla Juve, li chiedi al Milan, li chiedi all'Inter, ti dicono: vabbè, ripassa domani perché qui non è aria. E allora vai in Premier. Quindi anche il Bologna, che fa gli interessi suoi, ma così ammazzi il calcio italiano, perché tu sopravvaluti un giocatore. Per carità, se c'è quello che te li dai 50 milioni, è giusto che glielo prendi, glielo impacchetti e glielo dai. Però è anche loro che in un certo senso portano il calcio italiano in quella direzione. Perché Calafiori, esatto, quando ti ho dato 30 milioni, io te l'ho pagato bene.
Però te sai benissimo che il problema del Bologna su quel fronte è anche economico, no?
Certo.
Perché lui più di metà di quei soldi li deve dar via, per cui se alla fine certo. vende Calafiori a 30 milioni e ne restano 15, ne spende di più per un altro difensore, deve parlare.
No, ma infatti...
Io resto aggrappato al tuo ragionamento, mi piace da morire, ma mi piace tantissimo. E ti dico, e aggiungo un'altra cosa e ti pongo una domanda. In questo momento di evidente difficoltà, perché noi siamo bloccati dentro dei parametri economici dai quali non se ne può uscire, io ci aggiungo anche il fallimento della nazionale, no? Perché certo, il fallimento della nazionale genera un'altra minusvalenza di attenzione che ha riflessi negativi sugli sponsor, su tutte queste cose, giusto? Perfetto. Poi come spieghiamo però che noi abbiamo 5 squadre in Champions perché a livello di coppe siamo competitivissimi? Perché siamo un'eterna contraddizione noi. Noi siamo un mondo in cui dici che ragazzi qui nazionale catastrofe, non possiamo spendere tot soldi, i giocatori più importanti quando vogliono gli altri ce li vengano a prendere scherzando. Ci scherzano, no?
Sì.
Andrà via Osimhen, andrà via Calafiori, andrà via Zizia, ci scherzano. Però poi dopo noi siamo a livello di club UEFA, se non siamo arrivati primi siamo arrivati secondi per competitività. Allora è tutta una contraddizione. Una cosa però è certa, dobbiamo riqualificare il prodotto nostro calcistico e lo dobbiamo fare tornando a investire almeno sulla qualità dei giovani. Cioè se noi non possiamo prendere Osimhen, Marco, dobbiamo andare a prendere il nuovo Osimhen.
È quello che, ma infatti io dico e sostengo,
almeno questo vanto lo dobbiamo avere, perché se il mio vanto è vedere Lukaku, sì, per me il Napoli può vincere lo scudetto, guarda ti dico, ma non è questo il modo con cui io rilancio il mio calcio.
No, ma io su questo sono condivido in toto, cioè noi dobbiamo, secondo me bisognerebbe investire di più su chi deve andare a scovare i giocatori, su chi deve andare a trovare, e quindi tu devi trovare in anticipo certi giocatori che poi potrebbero diventare fortissimi. Senti Luca, un'altra cosa ti voglio chiedere, ha parlato anche Baroni, oggi è giorno veramente degli allenatori, sì. Presentazione.
Tra l'altro riceverà un premio a Siena. Molto prestigioso, tra l'altro, stasera dove ci saranno sarà anche il nostro Marucci.
Esatto, saremo lì e poi avremo sicuramente delle immagini, delle cose da far proporre anche nelle prossime ore. No, però lui c'è un passaggio che ti riporto: sono felice, per me è una grandissima opportunità. Amo le sfide, voglio una squadra che accetti la sfida, una squadra che deve giocare per i tifosi. Questo è un passaggio che abbiamo preso al volo. Poi ce ne so, c'è qualche altro concetto tattico di campo. Che ne pensi di Baroni? Hai fiducia in lui, sì o no? Proprio domanda secca.
La domanda secca è non lo so. E parlo di una persona a cui voglio bene. Ti dico anche che è stato addirittura l'allenatore che ha perfezionato e aiutato a crescere addirittura il mio figlio calciatore. Quindi ai tempi di Siena, come faccio a non volergli bene? Ed è un allenatore che meritava questa opportunità da tempo e sono contento che l'abbia avuta. Ma sarei disonesto se dicessi che io sono sicuro che Marco Baroni è l'allenatore giusto per una piazza che è in ebollizione totale come quella di Napoli, della Lazio. È una grande scommessa. La sua riflessione è una riflessione di uomo intelligente che nel momento in cui c'è una spaccatura evidente tra una parte della tifoseria e la proprietà, che cosa fa? Ordina, chiede, pretende una squadra che sia per la gente. E quindi questo è un segno di grandissima intelligenza. Poi che squadra sarà la Lazio, Marco, l'anno prossimo? Che sì, perché ho letto che il presidente Lotito ha già ricordato che dei soldi sono già stati spesi, è vero, ma che squadra sarà? Perché la Lazio è, insomma, io la vedo con un grande punto interrogativo. Un grande punto interrogativo. E quindi questa è una grande scommessa, ma sicuramente, guarda, io ho paragonato per stile, per competenza, per capacità, ho paragonato Marco Baroni a Pioli. Sono questi allenatori che non si spacciano come capaci di inventare il calcio, ma che insegnano calcio, vengono dalla base, hanno lavorato in piccole realtà, hanno conosciuto la sofferenza di chi lotta per salvarsi, hanno lavorato nei settori giovanili bene, hanno competenza, ma sono pronti per la pressione di...
La domanda è questa. Murello, la domanda è questa.
Tutte le radio romane, tutti i giornalisti di Roma.
Sì, la domanda...
Questo è un altro lavoro, eh? È un altro lavoro e non tutti lo sanno fare, eh?
No, no, ma infatti questa è la domanda e vediamo un po' che cosa succederà. Luca, siamo arrivati al termine di questo appuntamento. Ti ricordo una cosa. Ci risentiremo lunedì prossimo perché poi sarà l'ultima puntata della stagione di Maracanã che riprenderà il 19 di agosto. E quindi ti voglio avere nell'ultimo appuntamento di questa stagione.
Un grande piacere, però ricordiamo, perché sfrutto la straordinaria popolarità di Maracanã, noi, io mi sento parte di questa straordinaria famiglia, siamo orgogliosi tutti del riconoscimento che ha avuto Maracanã, che è una trasmissione di riferimento per quanto riguarda il calcio in Italia. Ecco, sfrutto la tua popolarità per ricordare a tutti che TMV Radio continuerà anche la sfida voluta dall'editore, una sfida
assolutamente
che sta dando grande soddisfazione sulla Lega Pro, per ricordare che dalla prossima settimana cambieremo l'ora, invece di andare in onda dalle 10 alle 11 la mattina, andremo in onda dalle 11 a mezzogiorno.
E quindi sarà un contenitore di tanto mercato, caro Luca, dalle 11 alle 12 mercato della Lega Pro, e poi ci saranno tutto il mercato della Serie A, i collegamenti con i ritiri, e aggiungo anche che nella trasmissione proprio di A Tutta C ci saranno anche delle novità, perché per esempio stiamo cercando di coinvolgere e stiamo trovando veramente un'apertura importante anche i media locali, un'apertura proprio per conoscere sempre meglio le problematiche, no? Le richieste, quello che stanno facendo i club, perché avere una voce che sta vicino alle squadre e che comunque ti racconta proprio da vicino il tutto è sempre fonte di grande informazione. Quindi anche oggi alle 18.35 avremo un collegamento con Sestri Levante, con il dirigente, ma anche con il collega che segue appunto la squadra. Era solo per dire le cose che piano stiamo facendo. Luca, come sempre, grazie.
Grazie, direttore Marco Pi. Un abbraccio, a presto Luca,
e naturalmente il palinsesto ve lo illustreremo questa settimana, perché a partire dal 16 subirà delle modifiche, ma insomma vi racconteremo tutto. Abbiamo ancora qualche giorno di tempo per darvi gli appuntamenti. Uno di questi è A Tutta C, che partirà alle ore 11 dal 16 di luglio fino a mezzogiorno, poi alle 12 ci sarà l'editoriale, alle 12.30 Rotocalcio, e quindi calcio, mercato e ritiri dalle 14 andrà avanti fino alle 19, quindi tutto un contenitore con continui aggiornamenti di calciomercato, approfondimenti e commenti, e poi il collegamento con gli inviati al seguito delle rispettive squadre. Ci fermiamo, break, e torniamo tra poco.